Io voglio dire che questo congresso, che da un lato trova l'unità della CISL intorno alla questione del lavoro, è forte di una ritrovata identità dell'organizzazione costruita con la gestione Carniti e Marini, sono del gruppo dirigente uscente e che si presenta a questo congresso, mi pare che comunque soffra nel proprio dibattito, nella discussione, di alcuni limiti. In particolare mi pare che non ci si interroghi a sufficienza sullo scarto che esiste tra gli obiettivi che abbiamo posto alla base della nostra iniziativa e i risultati concreti che abbiamo realizzato in questi ultimi anni. Pare che su questo non si discuta a sufficienza, pare quasi che tutti gli obiettivi che avevamo li abbiamo conseguiti. A me pare che non sia così, in particolare sulla questione del lavoro, nonostante la disoccupazione è aumentata e tende continuamente ad aumentare. Così come mi pare che non si rifletta a sufficienza sulle modalità con le quali abbiamo cercato di realizzare i nostri obiettivi, in particolare la questione dei mega accordi centralizzati, che mi pare dimostrino grossi limiti rispetto alla possibilità di realizzare le questioni che abbiamo messo al centro del nostro dibattito congressuale. Così come mi sembra che da questa assise stia un po' fuori la grave crisi che l'insieme del sindacato attraversa e anche noi attraversiamo. Cioè, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti le gravi difficoltà che abbiamo a rappresentare i lavoratori occupati, a rappresentare i disoccupati, i giovani, ad essere un punto di riferimento per l'insieme della società come lo siamo stati nel passato. Mi pare anche che in questa nostra discussione l'eccessiva accentuazione nel dibattito, nella nostra iniziativa, dell'elemento di scontro tra le organizzazioni metta in ombra in modo pericoloso le responsabilità del governo e del padronato rispetto alla mancata soluzione dei problemi dei lavoratori del nostro paese. Sicuramente la CGIL ha grosse responsabilità, ha una linea politica inadeguata ad affrontare la situazione perché ripropone la questione della riforma del salario come elemento centrale per l'iniziativa del sindacato, perché la componente comunista della CGIL ci ha tenuto bloccati per 4 anni, per 1 anno sulla questione dei 4 punti di scala mobile. E c'è un atteggiamento da parte di questa confederazione che in diverse situazioni lascia nella sostanza mano libera al padronato rispetto ai processi di ristrutturazione. Ma tutto questo non basta a spiegare perché oggi noi abbiamo superato, nonostante quello che dice il Presidente del Consiglio, i 3 milioni di disoccupati, la situazione di continuo degrado del Mezzogiorno e il costante peggioramento delle condizioni di vita di milioni di persone nel nostro Paese. E nel contempo tutto questo convive col fatto che centinaia di migliaia di persone si arricchiscono e si arricchiscono notevolmente. Credo che dobbiamo discutere anche di questo, io credo principalmente di questo, se vogliamo non sprecare questo appuntamento congressuale o pensare che si possa vivere i prossimi anni sull'onda di una prova importante che ha superato la nostra organizzazione che veniva messa in discussione. Io credo che noi dobbiamo interrogarci sul perché le questioni nodali che noi diciamo di voler risolvere non si sono risolte, anzi i problemi si sono aggravati. Io credo in particolare che bisogna riflettere sulla questione della politica dei redditi, che mi pare diventato un feticcio. Ho sentito ancora qui, ma lo dicono tutti, voglio dire, dal Partito Comunista, cioè non c'è quasi forza politica di sinistra, di centro, che non riassuma la questione della politica dei redditi come lo strumento per affrontare i problemi. Io credo che bisogna discutere di questo perché la mia opinione è che la politica dei redditi laddove funzionasse o laddove funziona consentirebbe e consente di mantenere inalterata la situazione. Noi non abbiamo bisogno di una politica di tutti i redditi. Noi abbiamo bisogno in questo Paese di una politica che intervenga su quei redditi che hanno tratto vantaggio dalla crisi, dall'inflazione che si è instaurata nel nostro Paese. Non c'è bisogno di tenere ulteriormente sotto controllo i redditi dei lavoratori dipendenti o dei pensionati, ma c'è bisogno di intervenire sui redditi di quelli che dispongono di enormi ricchezze. E allora non si tratta di fare la politica di tutti i redditi, ma di fare un'azione che intervenga nei confronti di quelle classi sociali che si sono smisuratamente arricchite. Così come c'è un'altra questione sulla quale mi pare non abbiamo sufficientemente approfondito, e è la questione dello sviluppo. Mi pare che ritorna nel nostro dibattito la convinzione che prima o poi tutto riprenderà, prima o poi sarà possibile far riprendere lo sviluppo nella nostra società e nelle società come le nostre. Io credo che questa sia una pia illusione, almeno per gli anni per i quali si possono fare previsioni, perché tutti ci dicono che la ricchezza a disposizione, se aumenterà, aumenterà di poco o non aumenterà. Credo che i dati del nostro Paese degli ultimi 3 o 4 anni ci dicono che sostanzialmente il prodotto interno lordo è rimasto inalterato e aumentato di 2 punti o di 3 punti. E io credo che noi non possiamo di conseguenza legare alla ripresa dello sviluppo la soluzione dei problemi dei lavoratori che noi rappresentiamo. Io credo che di poter dire una cosa che mi pare un'ovvietà, ma la voglio dire, che noi non dobbiamo mai dimenticarci che noi viviamo in uno dei paesi più ricchi del mondo. Il nostro è il 6° o il 7° paese del mondo per ricchezza che ogni anno viene prodotta. E io credo non solo perché non ci sarà nel futuro più ricchezza da distribuire, ma perché ritengo che già adesso ci sia ricchezza sufficiente, che noi dobbiamo già oggi vedere come organizziamo la nostra azione per assicurare lavoro a tutti e migliori condizioni di vita ai lavoratori e ai pensionati, a quelli che noi rappresentiamo. Credo che sbaglieremmo se appunto affidassimo a un'ipotetica ripresa dello sviluppo la soluzione dei problemi dei lavoratori che noi rappresentiamo. Primo, perché sviluppo non ci sarà; secondo, perché non c'è rapporto tra ricchezza a disposizione, oltre certi limiti, tra ricchezza a disposizione e soluzione dei problemi dei lavoratori. Perché se fosse così, non si spiegherebbe perché negli Stati Uniti o in Francia o in Germania, paesi immensamente più ricchi del nostro, esistono milioni di disoccupati, esistono condizioni di miseria notevolmente estese. Negli Stati Uniti ci sono 30 milioni di poveri. E questo avviene nonostante che in quel paese ci siano a disposizione molto più risorse di quelle che abbiamo nel nostro paese. Io dico che noi dobbiamo affrontare le questioni ponendo al sistema politico, al sistema economico, la questione del diritto al lavoro, del miglioramento graduale delle condizioni di vita dei lavoratori, delle masse popolari, come vincolo sul quale impostare le varie scelte di politica economica di questo Paese. Se così non è, noi rischiamo appunto di avere parole d'ordine giuste, ma di vedere poi in concreto che la realtà si sposta in altra direzione. Per fare questo, ad esempio, io credo che bisogna smetterla di fare le trattative centralizzate sul salario e sulla scala mobile. Noi non possiamo più scambiare il problema del salario, della scala mobile, come la questione che interessa realmente questo Paese o capace di risolvere i problemi della classe operaia. Noi siamo stati bloccati da anni da quella che è stato un obiettivo indicato e scelto dalle forze padronali e moderate. Qui noi dobbiamo imporre al centro della nostra discussione altre questioni, come quelle che stanno scritte nelle parole d'ordine del Congresso, rifiutare continue trattative centralizzate sul salario, sulla scala mobile. E voglio dire, se adesso si deve fare un accordo perché sembra inevitabile andare a fare un accordo perché sembra inevitabile andare a fare un altro accordo, io non sono perché la CISL si renda disponibile a un accordo sulla scala mobile se non ci sono le 2 ore di riduzione di orario di lavoro che abbiamo richiesto. Io non ho sentito questo come un vincolo nell'intervento questa mattina di Franco Marini. Io credo che ai lavoratori della riforma del salario non gliene frega assolutamente niente. Ai lavoratori oggi interessa una risposta sulle questioni del lavoro e sulle questioni dell'occupazione, e non di una scala mobile più o meno riformata. Non c'è nessuno che perde il sonno o si suicida perché la scala mobile c'ha il valore punto uguale per tutti, o perché copre il 54% piuttosto del 52% dell'aumento del costo della vita. Ci sono invece altri, sono i problemi drammatici. Così come non è scontato che meno automatismi salariali più contrattazione. Non è vero, non è stato vero in questi ultimi anni. Abbiamo ridotto il grado di copertura della scala mobile, abbiamo contrattato meno salario, è aumentato lo spazio per le erogazioni unilaterali delle aziende. Voglio dire che se è vero che oggi le condizioni di vita dei lavoratori, dei pensionati, dipendono al 50% dalle forme di distribuzione secondaria del reddito che realizza lo Stato, e di conseguenza è importante contrattare e intervenire su questo, a cominciare dall'imposizione, dal problema dell'imposizione fiscale, dalla difesa dello Stato sociale, io credo che sia altrettanto importante rilanciare il ruolo di contrattazione delle categorie e il nostro ruolo di contrattazione all'interno delle aziende. Credo che noi dobbiamo avere la capacità di contrattare a livello centrale alcune questioni per tutti, contrattare a livello di categorie e contrattare a livello di fabbrica. Così come dobbiamo recuperare alcuni elementi di sottovalutazione che io trovo qua e là nelle nostre discussioni rispetto alla questione del salario. Perché se è vero che il 50% delle condizioni di vita non dipendono dal salario che viene preso quando si va a lavorare, è vero che il 50% delle condizioni di vita dipendono dalla quantità di salario che si trova in busta paga, dal livello delle pensioni. Però io credo che anche su questo non possiamo più fare le scelte degli ultimi anni, perché in realtà abbiamo introdotto sul salario vincoli che hanno solo limitato l'azione del sindacato e non quella del padronato. Oggi il salario non solo tende ad essere insufficiente, ma è gestito per fette sempre più consistenti per le imprese. Non propongo, badate bene, di fare del salario l'elemento centrale della nostra iniziativa. Credo che dobbiamo fare della questione del lavoro il problema centrale, che le categorie dell'industria devono disdettare i contratti nazionali di lavoro, che devono chiedere le 35 ore nei prossimi contratti di lavoro a parità di salario e che si deve rapportare la richiesta salariale al mero obiettivo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni. Ma noi abbiamo bisogno, anche sulla questione del salario, di non dare messaggi sbagliati nel nostro rapporto con i lavoratori. Un'altra questione che voglio toccare riguarda i problemi della democrazia. Credo che noi abbiamo problemi grossi di democrazia e all'interno della CISL e nel rapporto con i lavoratori.
Vi prego di entrare e di sistemarvi senza clamore.
Noi abbiamo da discutere sulle nostre forme di democrazia, sui meccanismi elettorali di questa organizzazione. Siamo tutti qui e tutti sappiamo che si voterà su una lista di 120 nomi, 102 saranno eletti, e sappiamo tutti che ci sono grandi preoccupazioni per quelli che pensano che dovrebbero essere eletti, perché per essere eletti col meccanismo elettorale della CISL servono minimo 1.400.000 voti. Sappiamo tutti che il meccanismo elettorale della CISL è un meccanismo che con una maggioranza di poco superiore al 50% consente di eleggere tutti i delegati ai congressi e tutti i componenti degli organismi. Io credo che questo meccanismo elettorale ha fatto il suo tempo, che bisogna modificarlo, che bisogna introdurre anche nella nostra organizzazione meccanismi elettorali che consentano davvero la pluralità presente nella CIS di arrivare a tutti i livelli, perché oggi questo non avviene, che consenta agli iscritti di arrivare in questa sede, perché abbiamo detto che dobbiamo essere più sindacato degli iscritti e meno sindacato di movimento. Io mi sono preso la briga di vedere quanti tra quelli che sono qui sui 1050 sono lavoratori che stanno in fabbrica. Si contano, credo, su una mano. Gli altri sono tutti, compreso me, funzionari a pieno tempo. E io credo che questa sia una distorsione. Così come ho verificato quant'è la presenza femminile. Se il 30% degli iscritti alla CISL sono donne, non si capisce perché qui di donne non ce ne siano. Così come non si capisce perché ci siano pochissimi giovani all'interno di questa sede congressuale. Io non credo che queste cose di per sé consentiranno di risolvere tutti i nostri problemi. Ma noi dobbiamo anche su questo, credo, introdurre meccanismi che consentano all'organizzazione una più larga rappresentatività. Così come dicevo, abbiamo il problema del rapporto con i lavoratori. Non possiamo andare avanti a decreti noi nei confronti dei lavoratori che non sono iscritti alle nostre organizzazioni. Noi dobbiamo trovare modalità di coinvolgimento dei lavoratori, anche di quelli non iscritti alla CISL, prima, durante e dopo le trattative, sulle questioni che noi decidiamo di affrontare. Perché altrimenti, se non è così, succedono delle cose molto antipatiche. Succede che aumenta il distacco e aumenta l'incomprensione. Che parole d'ordine anche nostre, giuste, magari vengono respinte dai lavoratori solo perché fanno parte della bandiera di un'organizzazione che si contrappone all'altra organizzazione. E badate, la vicenda dell'Italtel a Milano, dove le assemblee, non è una votazione definitiva perché erano assemblee consultive, ci hanno bocciato a larghissima maggioranza un accordo, voglio dire, io ne firmerei 10 al giorno di quegli accordi lì, ma credo tutti noi, che prevede attraverso i contratti di solidarietà la riduzione della settimana lavorativa a 35 ore settimanali con un aumento del salario di 40-50 mila lire al mese. Ebbene, il 90-80% dei lavoratori che sono venuti in assemblea hanno detto che non va bene con la proposta. Ma sapete perché hanno detto che non va bene con la proposta? Perché altri che hanno avuto problemi col referendum, questo qui generale sul paese, hanno lavorato caricando i lavoratori su un sacco di questioni che non attendevano niente al merito, vendendo che questo era un accordo o del pentapartito, che era una vittoria della CISL. Il risultato è che noi lì abbiamo grossissime difficoltà a spiegare ai lavoratori una questione assolutamente fuori da ogni sospetto. Io credo che questi problemi siano il sintomo, secondo me, di alcune cose che dobbiamo recuperare. Quando dicevo prima che sono preoccupato dello scontro tra bandiere piuttosto che di uno scontro sul merito, facevo riferimento anche a questo. Se noi dobbiamo avere la dialettica, lo scontro anche con le altre organizzazioni quando è necessario, e mi pare che sia nell'ultimo periodo questo sia accaduto molte volte, ma dobbiamo avere la capacità di ricondurre nel nostro rapporto con i lavoratori la discussione sul merito delle questioni, altrimenti anche linee politiche giuste rischieranno di essere vanificate o di trovare più difficoltà di quello che è giusto debbono avere nell'affermarsi. L'ultimissima questione riguarda il problema dell'autonomia. Io sono convinto da sempre, sono nella CISL perché da sempre sono convinto che questa sia l'organizzazione che ha fatto passi in avanti reali rispetto alle questioni dell'autonomia dalle forze politiche, e che non capiscono niente quei commentatori politici che di volta in volta cercano di interpretare, o i giornalisti, i comportamenti della nostra organizzazione a secondo del fatto se è iscritto a uno o all'altro partito. Io credo che questi non capiscono la CIS, continueranno a non capirla, però io credo che qualche problema di autonomia si pone anche per la nostra organizzazione. Qualche questione di maggior attenzione in alcuni settori rispetto a questo problema. Se noi dobbiamo pretendere dai nostri dirigenti, perché rappresentano una realtà composita, assolutamente di evitare confusioni tra ruolo di dirigente sindacale e militante di partito. Io credo che dobbiamo chiedere ai nostri dirigenti sindacali e quelli del massimo livello, fino a quelli di fabbrica, questo grande rapporto prioritario con l'organizzazione, con l'insieme dell'organizzazione che rappresenta. Ma credo anche che noi abbiamo il compito non solo di denunciare la scarsa autonomia delle altre organizzazioni sindacali, ma di fare delle proposte, perché anche le altre organizzazioni sindacali escano dall'attuale situazione di subordinazione molte volte nei confronti delle forze politiche. Io sono perché noi riproponiamo, ad esempio, come una delle condizioni per poter lavorare meglio alla CGIL e alla UIL, la questione è che queste organizzazioni sciolgano ufficialmente le componenti partitiche all'interno dei loro sindacati, che anche da loro, voglio dire, le aggregazioni si formino in base ad altri parametri. Io credo che questa però deve essere una battaglia, secondo me, che l'insieme della CIS conquista e porta avanti, perché io non credo che alla lunga, se la CGIL diventerà più comunista e più socialista, se la UIL, vabbè, continuerà ad essere di riferimento per due piccoli partiti, per due partiti, che la CIR riuscirà a mantenere fino in fondo la sua caratteristica di autonomia, perché i rischi di semplificazione possono diventare suggestivi anche per qualcuno all'interno della nostra organizzazione. Io non credo che possiamo essere autonomi da soli. L'autonomia è un processo che se va avanti per tutti, va avanti anche per noi. Se arretra, c'è il rischio di gravi arretramenti anche all'interno della nostra organizzazione. Io non dirò assolutamente niente rispetto all'uscita di Carniti dalla massima responsabilità dell'organizzazione. Voglio solo concludere dicendo che al gruppo dirigente, l'insieme del gruppo dirigente che uscirà da questo congresso, ha un compito secondo me molto molto gravoso. Ha il compito di tentare di dare risposte all'insieme delle questioni che ho cercato di porre in questo intervento, ma ha anche il compito di favorire gli spazi di elaborazione all'interno dell'organizzazione, di dare spazio alle capacità di elaborazione delle strutture a tutti i livelli, di riconoscere spazi reali di iniziativa all'insieme dell'organizzazione. E questo gruppo dirigente deve anche trovare modalità attraverso le quali si costruiscano le sintesi, affinché le sintesi non vengano calate dall'alto come troppe volte è accaduto nel passato. Noi abbiamo bisogno non di un'organizzazione che si verifichi una volta ogni 4 anni, per cui avremo eletto 102, 150, 200 componenti il Consiglio Generale e poi questi per 4 anni hanno il mandato a decidere. Noi affidiamo a questi compagni un grande mandato, ma noi chiediamo, credo, a questa organizzazione anche la capacità di collegarsi per le scelte importanti giorno per giorno con l'insieme dell'organizzazione, trovando anche dei nuovi strumenti per andare a un rapporto con l'insieme dei lavoratori. Io credo che se farà questo il nuovo gruppo dirigente, noi supereremo dei limiti che sono stati nella precedente gestione e potremo continuare sulla strada di far giocare alla CISL un ruolo sempre più decisivo per la soluzione dei problemi dei lavoratori del nostro Paese.